Domenica 25 febbraio 1979.
Egli era lampada che brucia e risplende, e voi avete voluto rallegrarvi un momento alla sua luce. Io non c'ero quando avevate commentato il passo in cui parla dei sepolcri e ho già provato a pensare senza venirne a capo, ho pensato poco per la verità, quindi non potevo venirne a capo, al significato che vuol dare Gesù al termine sepolcri. Mi fa pensare che sia un luogo dove non c'è vita, eppure dice che nei sepolcri ci sono quelli che fanno il bene e quelli che fanno il male. Se l'interpretazione che avranno fatto, sì. Se l'interpretazione di sepolcro è un luogo di morte, non riesco tanto a capire come è possibile fare il bene, mentre mi è possibile capire come si può fare il male.
Non ho capito qui.
Il significato che il Signore vuol dare al termine sepolcri, perché dice che, scusa, ti leggo
quel che avranno fatto.
Viene l'ora in cui tutti quelli che stanno nei sepolcri sentiranno la sua voce. Quindi non so cosa voglia intendere per sepolcro, io non c'ero quando avete fatto questo commentato, questo passo. E quelli che avranno fatto il bene, cioè pensavo che il sepolcro fosse un luogo dove non si può fare del bene, ne usciranno per una risurrezione di vita, quelli che avranno praticato il male per una risurrezione di condanna. Adesso, appunto, probabilmente non è esatta l'interpretazione di quello che si è posto, come non ho sentito il commento che avete fatto, perché non sono, siamo ancora molto distanti dal batteramento.
Ma credo lo troverai proprio in quelle dispense che ti ho passato adesso.
Allora.
Quel che dovrai battere a macchina, dove
Allora io
si parla del termine morti, ma come opposizione al termine vita. La vita è data dalla comunione con Dio. Quindi, fin tanto che noi ci troviamo non in comunione con Dio, per Dio siamo come morti. Cioè, i morti agli occhi di Dio hanno la possibilità della comunione, ma da soli non possono avere la comunione. Se la vita è comunione, avere soltanto la possibilità della comunione non è vivere, perché se Dio non fa sentire la sua parola a chi ha la possibilità della comunione, non è che chi ha la possibilità della comunione possa entrare in comunione. Quindi noi abbiamo fatto la differenza tra creature che hanno la possibilità di comunione e creature che sono in comunione. Non si entra in comunione con Dio se non per mezzo della parola di Dio. E la parola di Dio, ora, fin tanto che noi ci troviamo nella possibilità, perché poi la perdiamo, possiamo anche perdere questa possibilità, no? E allora arrivare all'impossibilità della comunione, no? Fin tanto che noi ci troviamo nella possibilità di comunione, ci troviamo nella possibilità di sentire la parola di Dio, però siamo chiusi nel nostro mondo separato da Dio, cioè noi viviamo nel mondo del nostro io, comprendi?
Pur avendo la possibilità.
Pur avendo la possibilità della comunione, noi viviamo nel mondo del nostro io, la nostra vita naturale, qui in terra, eccetera. Dio si fa sentire anche nel pensiero del nostro io, nella nostra coscienza, nella nostra vita nel mondo, capisci? Perché lui si fa sentire ovunque. Ecco, se noi ci apriamo alla parola di Dio che penetra nella nostra situazione di morte, no? Ci apriamo, ecco che allora attraverso la parola di Dio noi entriamo in comunione con Dio, cioè entriamo nella vita, la vita è comunione, no? Ma come dico, questa comunione ci è data dalla parola, nella misura in cui noi ci afferriamo questa parola, non la lasciamo scadere. Perché qui, ad esempio, nell'ultimo versetto, Gesù rimprovera ai giudei di essersi riscaldati solo per poco tempo al fuoco che si consumava, capisci, di Giovanni Battista, la voce nel deserto che si consuma per convogliare le anime. Ora, noi possiamo sentire, rallegrarci in un certo momento, magari questo, e poi staccarsi da quello. La conversione non sta in un attimo o in un atto da fare, capisci? O in una consacrazione. No, la conversione sta in una vita da intraprendere, ma questa vita si intraprende sulla parola di Dio. Allora, la parola di Dio, se non si facesse sentire, noi non potremmo assolutamente camminare verso Dio, no? La parola di Dio si fa sentire, quindi, là dove noi non possiamo camminare. Ecco, quindi si fa sentire la situazione di morte. Ora, di fronte alla parola di Dio, noi possiamo però avere due atteggiamenti. Noi possiamo aderire o possiamo anche rifiutare. Se rifiutiamo, allora qui sposiamo il nostro io ad un rifiuto. Qui adesso stiamo perdendo la possibilità di comunione. Perché prima, diciamo così, noi si era parlato allora di una morte che però era aperta alla vita, alla risurrezione, era aperta alla parola di Dio.
Non era definitiva.
Non era definitiva. Quando invece il nostro io incomincia di fronte alla... perché la parola di Dio che si fa sentire a noi è una proposta al nostro io di superamento per dedicarsi a Dio. La parola di Dio si distingue dalle altre parole in quanto parla a noi di Dio, in quanto parla a noi di Dio, ci propone Dio. In quanto ci propone, ci invita ad una scelta. Ecco, come noi siamo invitati ad una scelta, dobbiamo necessariamente dare una risposta. Ma qui adesso incomincia il nostro io a operare, nel senso che il nostro io si sposa o alla parola di Dio,
allora,
o al rifiuto.
Si sposa la parola di Dio per il bene?
È la parola di Dio che... Ecco. È la parola di Dio però che è efficace, comprende?
Sì, quindi però, questo operare il bene nel sepolcro, quelli che avranno operato il bene, cioè quelli che avranno aderito alla parola.
Aderito.
Quelli che avranno operato il male non avranno aderito.
E invece, se invece non aderiamo, succede che non restiamo nella situazione di prima.
Sì, no, ci avviciniamo all'impossibilità.
Sì, perché c'è il nostro io, il nostro io, noi diventiamo figli delle nostre opere, qui adesso subentra il nostro io, capisci? Con il rifiuto, e quindi questo rende sempre più impossibile la comunione.
Quello che volevo chiedergli però era questo: i sepolcri di cui parla coincidono con quella situazione di morte in cui noi ci troviamo naturalmente,
sì,
e
sì,
in cui ci vengono,
certo,
offerte le possibilità?
Certo, sì. Cioè ogni uomo, a fronte allo Spirito di Dio, ogni uomo che viva naturalmente il pensiero dell'io, eccetera, quanto, è nel sepolcro, è rinchiuso, da cui non può uscire.
Vive
nelle cose seconde.
Scusa, quindi allora quando dice chi avrà operato il bene, vuol dire chi avrà utilizzato le possibilità che il Signore ha mandato.
Che il Signore
ha
mandato.
Perché il bene, per entrare in comunione.
Perché il bene è Dio. Il bene è Dio.
Quindi
il operare Dio è aderire. In cui noi ci troviamo.
Ci troviamo naturalmente.
Naturalmente, sì. In cui c'è ancora la possibilità. C'è la possibilità, no? Possibilità della comunione. Però ecco, bisogna fare molta distinzione tra possibilità di comunione e comunione. La vita vera è comunione. La possibilità di comunione non è, ecco, la possibilità di comunione oscilla, va verso la comunione oppure va verso l'impossibilità della comunione, e cioè la creatura viene a trovarsi separata da Dio. Allora qui abbiamo la seconda morte, ecco, di cui parla Dante, la seconda morte che diventa, è la morte, situazione di morte sposata all'io, cioè l'io che ha scelto.
Si ricollega un attimo a quello che della volta scorsa, della grazia, è vero, è del nostro rifiuto.
Sì.
Io volevo solo dire, a proposito, lei che aveva accettato la mia similitudine del regalare la macchina, eccetera,
sì,
che realmente poi rivedendola alla luce di quanto lui poi ha ancora detto dopo, è incompleta, perché lui non solo ci dà la macchina, ci dà la vita, parliamo proprio di quello che,
sì,
ci dà lui, ci offre la vita, ci offre la possibilità, ci fa vedere tutti i vantaggi di questa cosa, ce la spiega in tutti i modi, ci dice quel che dobbiamo fare, eccetera. Insomma, ci offre tutte le possibilità per poter arrivare a quello, ci fa vedere che lui ci ama e vuole che noi arriviamo a quello, però ci lascia anche quella possibilità nostra di rifiutare, stupidità, eccetera, cosa incomprensibile, ma ce la lascia. Insomma, direi che il dono della macchina è molto incompleto rispetto al dono che si fa Dio.
Ah, beh, sì, certo.
Questo che voglio dire, insomma, io la volta scorsa ho detto quello, ma poi ho pensato proprio che è molto poco quello, non serve a rendere l'idea della grazia che ci fa Dio. La grazia che ci fa Dio è molto più grande, molto più completa, molto più complessa.
E Dio, mentre parla, forma in noi la possibilità di ascoltare quello che Lui dice e di intendere quello che Lui dice, comprende? Ora, lei comprende che se noi abbiamo la possibilità di intendere, diventiamo responsabili se non intendiamo, eh? Perché noi siamo responsabili di rifiutare la parola, del rifiuto della parola che giunge a noi di Dio. Perché se Dio parla, noi non possiamo dire io non ho udito, non posso dire io non voglio udire. Quando dico non voglio udire, ho già udito, perché la parola di Dio si afferma su di noi. Se poi dopo dico io non riesco a capire, mi metto anche da parte del torto lo stesso, perché se Dio parla, in quanto parla mi dà la possibilità di capire. Naturalmente noi dobbiamo stare al gioco, cioè renderci conto che per capire la parola del Signore dobbiamo guardare il Signore, perché è Lui che parla ed è anche Lui che spiega a noi la sua parola. Però Lui, in quanto, certamente Dio, in quanto parla a noi, se parla non ci prende mica in giro. In quanto parla ci dà la possibilità di udire e di intendere. E Lui infatti rimprovera coloro che hanno orecchi e non intendono.
Quindi il fallo è solamente sempre da parte nostra?
No, il fallo è tutto grazia di Dio, perché richiede l'adesione a Dio.
No, ha detto fallo.
Ah, il fallo, ah, scusa, sì, certo. Ah, certo, sì, sì, da parte nostra c'è solo il difetto. Il difetto, ma un difetto responsabile, perché avevo la possibilità. Non possiamo scusarci, no. Ma è logico, non possiamo scusarci da fronte a Dio, no, logico. Quindi, tutte le scuse sono fasulle. Pensi che lui non accetta. Pensi che lui non accetta le scuse di chi dice io ho mio padre da seppellire, oppure non so, diamole, io i buoi, i campi, la moglie. Non accetta queste scuse qui, che sono le scuse, diciamo, più valide per noi. A molte maggior ragione non accetta le scuse di dire Signore, io ero tonto. A dire tu mi hai fatto tonto. E riproverà il Signore che capisce, no, dico, io se ti ho parlato è perché t'ho fatto intelligente, non t'ho fatto tonto. Ma te non ti avrei fatto sentire le mie parole? Perché non siete intelligenti? Quante volte Gesù dice, perché non siete intelligenti?
Senti un po', però, a proposito di quello, un pensiero che io avevo, ed è questo, che la mia colpa nei confronti di Dio ha due volti. Uno è quello precedente, in cui io non sapevo e agivo completamente staccato da Dio.
Cioè in buona fede, insomma, in buona fede.
Non diciamo in buona fede, non in perfetta buona fede, ma insomma sì, con un certo grado di buona fede che aveva proprio per scusante l'ignoranza. Mentre invece la mia colpa adesso, che vista alla luce del pensiero umano, di quello che si attacca alla legge, potrebbe essere una colpa minima, invece per me è una colpa molto grossa, quella di non riuscire a seppellire il mio io adesso che ho capito tante cose. È vero, quindi alla luce dei miei occhi, per quello che posso vedere io mi vedo più colpevole adesso che non una volta. Anche se le colpe di una volta, così apparentemente, erano più grosse di quelle di adesso. Invece, alla luce proprio di quello che io conosco di Dio, dal Vangelo, dagli insegnamenti, dalle cose pensate alla luce sua, eccetera, eccetera, io adesso invece vedo la mia colpa, come dico, molto più grande, cioè la mia responsabilità è talmente aumentata.
Guarda che il Signore ti parla non per farti vedere la tua colpa, per farti vedere la sua misericordia.
Ma,
noi in certo momento non dobbiamo ridurre la nostra vita a girare attorno, perché possiamo anche girare attorno a noi stessi a guardare la novra colpa.
Non è quello.
La sua misericordia sovrabbonda talmente.
Quello è l'elemento che mi serve, e quello è l'elemento perché mi serve per sentire la mia miseria e chiedere a Dio l'aiuto.
Va bene, sì.
Non è che io stia a girare intorno alla mia colpa,
ma non dobbiamo
misurare. Posso fare a meno di constatare quanto poco io adesso sia coerente tra quello che credo di conoscere è quello che
guarda,
è
se
vivo.
Se ad un certo punto del cammino verso il Signore, un tratto in cui lui chiede a noi questo, dammi le tue colpe. Cioè lui non vuole che noi pensiamo più alle nostre colpe.
Ma io non
perché,
penso alle mie colpe
passate. No, ma nel senso proprio perché lui è un centro di attrazione talmente efficace che noi lo sappiamo che siamo indegni di qualunque cosa, di donne. Però lui vuole che noi riceviamo i suoi doni nonostante che noi siamo tutti indegni, ma non vuole che non ci pensiamo
io
più.
Io ne sono convinto, per fortuna che sono convinto di quello, perché se no, vedendo la mia incoerenza, avrei da disperare.
Certo. A chiunque.
Io non perdo la speranza, però certo ho perso la speranza completamente in me stesso.
Ma è logico. Dobbiamo dimenticarci. E dobbiamo soltanto godere dei doni che Dio ci fa e stop, chiuso, senza pensare alla nostra indegnità o alla nostra dignità,
adesso,
lo sappiamo, è scontato.
Mi stai facendo un discorso che mi faceva un confessore dal quale io andavo più volentieri che dagli altri, che mi diceva, sta tranquillo, che...
Non dico che sta tranquillo, dico che il Signore vuole che noi pensiamo...
su un piedestallo.
No, vuole che lui, noi pensiamo di più a lui che a noi, anche nel senso di
sì,
colpe.
È vero, però non puoi fare a meno di vedere, e mi sembra che sia anche utile, il constatare quanto tu sei ancora incoerente, lontano, sì, eccetera. Poi lo senti anche se non lo pensi, perché la sensazione di liberazione che ti dà l'essere in sintonia e talmente
certo.
Così che si afferma da sola, non hai nemmeno
certo.
Bisogno di star lì a mettere sulla bilancia, a pesare questo e quello, lo senti.
C'è un fatto che tanti santi si confessavano tutti i giorni, che vuol dire che più uno
sì,
si avvicina a Dio,
però non acquista la sensibilità,
dire,
è vero.
Sensibilità, quindi ti vedi mancante.
È vero, sì, però con Dio c'è più liberazione.
È un discorso,
è un bagno di luce, capisci?
È un discorso che uno fa incoraggiante nei confronti dell'altro, però tu non puoi fare a meno di pensarlo quello.
Non lo so.
È vero, perché anch'io penso, quando penso di voi, vi penso tutti avanti, è vero, però rimane il fatto che quando penso a me mi vengo indietro. Non c'è niente.
Ma quello ognuno di noi, capisci? Pensa la stessa che devi dietro e tutti gli altri avanti, capisci?
No,
è una cosa reciproca, quindi.
Questo per
ma
dire
non dobbiamo.
Che io quella non sapevo.
Dobbiamo lasciarci assorbire più da Dio.
Non abbiamo finito il discorso, abbiamo deviato un pochino. Questo era perché volevo dire che io.
La responsabilità
allora me la sentivo anche adesso, la valutazione del momento attuale. Peccavo molto, però mi sentivo meno responsabile. Adesso, come dico, alla luce non mia e non di Dio, certamente, ma alla luce di qualcuno che fosse lì, spettatore, direi, vabbè, non ha delle gran colpe. Però rispetto a, come dico,
sì,
al punto in cui
siamo,
no, invece le mie colpe, io lo so che sono grandi,
d'accordo,
è vero, e non sono coerente.
D'accordo.
Se mi sforzo, anche se lo vorrei, anche se rimane un bel sogno che cerco di attuare quello che posso, insomma.
Ma dobbiamo anche tenere presente questo, che direi tutta la gioia del Signore è quella di poterci perdonare qualche cosa.
No,
il giorno in cui non avessi più niente a perdonare, credo che ci sarebbe un po' meno gioia. Poterci perdonare qualche cosa è una grande gioia per il Signore.
Sì, io penso allora che stiamo entrando,
e quindi lasciamoci perdonare.
Da ridere, dico come lui,
no,
dico, guarda quante gioie do al Signore.
No, no. Accettare il perdono a parte lui.
Scusa, la via dell'umiltà, no? Perché
è un collega
non riesce.
Certo. E qualche volta che vado a confessarmi non mi trovo bene, non sono contento della confessione, nel senso che dico, mi sono non si spieghi bene,
non si può.
Poi dopo penso però, ma è un ripiegamento sul pensiero di me stesso. Cioè,
ti bisogna accettare anche quella, può anche essere un segno di povertà, accettare così quel che il Signore ci dà. Anche lì.
No, senza pretendere, nessuno avete che dice, ma che ringrazio lo signor, che guarda che chiara. No, ma io lo ringrazio lo signor, ma io ringrazio neanche me stesso per lunga manca, chi per sfè, chi fa snene. Insomma, e poi è classi lì la cosa, perché poi chiara dall'altra parte, ti dice sì, ti romana intanto la lunga.
La confessione adesso è poi molto semplice, io dovrei mettermi dal prete, battermi in petto e dire, senti, io amo poco Dio e amo molto me stesso, il mio peccato è quello. È vero, non ce ne sono altri, perché tutti si riducono e confluiscono lì, ma non mi sento nemmeno, mi sembra di semplificare troppo. Ho l'impressione più delle volte che se dico quello, l'altro
allora guarda, si inventa i peccati.
Ma tu cosa
sì, se dio pratico, insomma,
allora
se
bisogna inventare.
Lui vuole dei,
sì, perché l'altro dice, ma
lui vuole degli episodi.
È già logico, lui vuole dei fatti.
Ma io gli episodi gliene posso contare mille, posso stare lì al confessionale fino all'indomani, e tutto quello che gli dico non sono mai arrivato a dire tutto. Quindi ecco perché io a un certo punto mi trovo spaesato nella confessione. Dimmi tu qualcosa a proposito di questo.
Non ho detto niente, lasciamo stare.
No, tu cosa pensi?
Bisogna anche
trovare la controparte.
Il mio adesso sono dalla passata a
passo. Bisogna anche trovare la controparte.
Anche a me passa così, però quando passa così è perché stacco un po' il prete da Dio, perché di fronte a Dio...
E io a Dio.
No, ma vedete, lui a Dio direbbe, Signore, però io ti amo poco e amo
io
molto me. E se lui si trova una risposta non secondo Dio, perché l'altro Dio prima no.
È proprio perché penso a Dio che io mi trovo insufficiente la confessione che faccio, ma non insufficiente perché io dettaglio poco, insufficiente perché io penso che il prete stesso dovrebbe fare quella sintesi lì. E dici, ma tu ami Dio o cosa fai? Ami te stesso.
L'essenza è lì, il primo comandamento sta lì. Noi purtroppo anche noi siamo scesi molto nella casistica, capisci, eccetera. Quindi vero, è questo, quell'altro, sì. Questo è peccato, quell'altro non è peccato. Questo.
Perché io oramai tutte le il mio comportamento, io lo vedo,
poi
sono
la comunione è medicina,
sono
no?
Sincero e onesto.
La comunione è medicina, è quella che poi dopo è l'unione con Dio, no? Che purifica e trasforma.
Quindi sì. Dimmi tu qualcosa.
Continua così. Non sembra fare della casistica, che tanto.
Sì, perché non mi va da confessare su quelle due parole lì, non so cosa dire altro. Cosa vuoi che mi metta a raccontare il caso specifico che poi non può mai essere spiegato a un uomo, perché tu come fai a rivivere tutti i pensieri di un momento in cui tu sei mancato in qualcosa?
Penso soltanto ai desideri che lungo una giornata sola, che si accavallano.
Non
che
è possibile, io poi non so, le sento quelle cose in me, però non sono capace a dire.
Ecco, io capisco il santo che si confessava tutti i giorni, che magari, non so, nell'esame di coscienza potevi rivedere tutti gli
può attimi. Trovare, può anche essere. Lì però ci può essere una forma di ripiegamento su noi stessi talmente, per cui no, forse di pensare a noi stessi, alle nostre colpe, anche nei santi ci sono tante imperfezioni, sono tante, e quindi il santo è una buona testimonianza, ma noi dobbiamo sempre appellarci essenzialmente, capisci, all'impero di Dio, il Cristo, no? E lì noi abbiamo, vedi, l'ho detto diverse volte, proprio un incendio, un focolare, capisci, che ti consuma tutto e ti vuole impegnare tutto santo in Dio. E poi dopo un certo momento, lui lo sa perfettamente di quale pasta siamo fatti, non ha bisogno, capisci. Ecco, l'importante è lasciarsi assorbire dall'interesse delle cose di Dio. Direi proprio questo interesse per Dio, questa comunione con Dio, che ci lava, che ci purifica, che ci libera, capisci, e Lui. Nella misura in cui noi ci fermiamo ad ascoltare Lui, noi abbiamo verso il termine della vita pubblica di Gesù, Gesù che dice ai Suoi discepoli: voi siete puri a motivo delle parole che vi ho detto. Siete puri a motivo delle parole che vi ho detto. Fermiamoci bene a pensare questo. Cioè, nella misura in cui noi ci fermiamo ad ascoltare il Figlio di Dio che parla con noi, siamo purificati dalla sua parola, è la sua parola che ci lava. Quindi più noi ci fermiamo ad ascoltare, capisci? Ho detto che la sua parola ci fa entrare in comunione, no? E ci fa entrare in comunione proprio perché ci libera. Invece se comincio a fare la casistica, capisci? Oggi ho mancato tante volte, domani cercherò di mancare una volta di meno, dopodomani non so, due volte di meno, cioè, ma finisco di girare attorno, capisci? Sembra a me stesso. A un certo momento dobbiamo lasciarci assorbire da quello che è il parlare di Dio, la comunione con Dio, capisci? Fu come, non so, Maria di Magdala che se ne sta lì ai piedi di Gesù a sentire lui che parla.
Che volevo dire.
E magari era carica tutta, ma è lui che parla.
E alla fine si riduce.
È lui tutto, che a un certo momento ti fa lui le ali
tutto. Tutto dal tempo che noi diamo all'ascolto. Perché se noi dessimo 24 ore su 24 ore di tempo all'ascolto, noi non abbiamo.
Questo è vero, però vedi, noi non riusciamo. È altrettanto vero che noi non dobbiamo ridurlo a una casistica, ma ti dirò che personalmente mi è successo qualche volta alla sera pensandoci, detto, non so, per esempio con mio figlio avessi avuto presente Dio e non sarei intervenuto da autorità.
Sì, va bene, quella è una riflessione, so, per poter
con
dire
il mio collega di lavoro, che si è avuto presente Dio, ecco, non tanto per fare una distinta delle magagne, quanto per fare una distinta dei momenti in cui non ho tenuto presente Dio.
Sì,
capisci? In quel senso lì.
Tu hai detto una cosa della quale concordo solo in parte. Tu hai detto noi non possiamo. È vero che noi non possiamo. Noi però possiamo pregare Dio continuamente che ci dia quella
presenza, quella presenza di Gesù.
La luce anche di certe affermazioni che abbiamo fatto, di certe cose che abbiamo letto, eccetera, di certe cose che Gesù ha detto. Gesù ha anche detto, qualunque cosa voi chiediate in mio nome, io ve la darò, o il Padre ve la darà, io adesso non ricordo le parole esatte, e quelle sono parole di Gesù. Quindi se noi crediamo realmente, e realmente questo chiediamo, e lo chiediamo tutte le volte che veniamo a sospettare di non aver ascoltato tutto quello che avremmo dovuto ascoltare, e io credo che lui può fare quello che vuol fare, non è mica proibito.
Sì, poi c'è un rischio, c'è sempre quel rischio lì, che noi possiamo illuderci di essere abbastanza buoni, di essere giusti, perché a un certo punto, girando attorno anche alle nostre corpe, poco sono migliorate.
Il problema è altro. Proprio perché questa illusione non c'è. Io concordo al 100% con quello che tu dici, però guarda che tu prospetti una soluzione ideale, ma noi non viviamo in questo stato ideale.
Ma la soluzione ideale la prospetto, perché lui ha detto siate perfetti come il Padre mio è perfetto.
Come punto di riferimento.
Era un utopista, non so come si dice.
Comunque lui sapeva che noi non ci saremmo stati.
Ma lui sa
non saremmo
che
arrivati
lui,
a questa perfezione.
Lui sa che noi non siamo capaci di essere così. Però noi sappiamo che lui può renderci capaci di essere così.
Allora. Via l'idea.
Ma non so, per esempio, mi viene in mente una cosa che mi ha aiutato già tante volte, è quella, invece di strappare la zizzania
che cresce,
di coltivare la carne buona.
Di guardare, l'importante è...
Una cosa che sempre mi prende da un sentiero, mi mette su un altro sentiero più positivo.
Cioè guardare il bene, poi lascia anche che l'importante non è stare la sala di casa.
Nello stesso tempo però mi viene anche da pensare che la confessione può essere un atto di sottomissione, che a fare da
non la sento così essenziale.
Sì, vale quello.
Quello lo sento come atto di correzione al mio orgoglio, però non è ancora l'essenza della confessione. L'essenza della confessione è dire a Dio, io ho fatto questo contro di te, è vero, e per me l'ho fatto questo contro di te si riduce a quelle cose che ho detto.
Sarebbe operare il male, dunque lei aveva detto operare il bene, cioè chi avrà fatto il bene, poc'anzi ha detto avrà fatto Dio, perché il bene
così,
è Dio.
Chi avrà fatto?
Il bene, la domanda sua, mi rallaccio all'inizio,
sì,
no?
Non ho sentito quello che
e chi era nel sepolcro, cioè chi si trova nella possibilità solo della comunione, sì, che si trova ancora immerso nelle Dio, cause seconde. Chi avrà fatto il bene? Cioè, equivale allora aver fatto la verità. E aver fatto la verità vuol dire allora aderire all'annuncio.
Sì.
Credevo che fare la verità fosse qualcosa di più. Che...
No, fare la verità mi sembra un termine.
Chi fa la verità aggiunge la luce.
Ecco, ma chi fa la verità, ma non è un seguire solo l'annuncio o un fare la verità? Ma,
seguendo l'annuncio facciamo la verità. Si capisce che la verità si annuncia a noi. Seguendola,
la facciamo.
Più la seguiamo e naturalmente più la facciamo.
Seguire la verità intendi unire questa possibilità che Dio
alla
ti offre
parola,
nella situazione di morte a Dio.
Sì, certo.
Seguire
Dio che, fare la verità,
Dio che si propone, si propone, sì.
Come una meta molto
grossa. Non so, Gesù dice, cerca prima di tutto Dio. Quando è che io faccio questa parola? Quando cerco prima di tutto Dio.
Ecco,
non è che io dico, ecco, non è una scelta fatta una tantum, capisci? È una vita, perché dice cerca prima di tutto Dio. È un prima di tutto che non ci ammette un secondo, capisci? Perché è un prima di tutto che ogni giorno, ogni ora va posto. Perché l'amore è una cosa che va posta non in continuo. Non è, l'amore non scatta nel momento in cui dico io ti voglio bene, è chiuso. No, è ogni momento che si rivela se effettivamente voglio bene. Perché dalle scelte che faccio ogni momento,
sì.
Ecco, è lì che si fa, è lì quel fare,
fare
la parola, capisci?
Quindi
la parola di Dio è verità, la parola di Dio è verità, se faccio la parola,
faccio il bene.
Perché adesso, tornando proprio
Dio, no?
A quello che tu hai detto prima e quello che lui ha affermato adesso, proprio l'ogni momento al quale noi dobbiamo tendere. Non possiamo essere contenti di essere con Dio alle 5 del mattino, alle 7 prima di andare a lavorare e all'1:30 sì, quando ritorno a casa. Io devo essere
imparare,
con Dio anche quando sono là. E lo so che è difficile.
Ecco, se no il distacco da Dio, ecco, pratichiamo il male. Il non seguire la parola, il male.
Sì, il male è il distacco.
Il male è il distacco.
Bisogna sempre cercare di chiarire i termini, capire sempre questo rapporto qui, no? Perché i termini noi confondiamo, parliamo il bene, il male, quando il male.
Sì, noi prima potevamo.
Così anche come vita, ecco, la vita
quando
divisa bene come comunione,
no?
Scattare fuori i termini di morte, capisci?
Che possibilità di comunione.
Ecco, possibilità di comunione oppure impossibilità di comunione.
Senza pensare prima.
Bisogna sempre mettere in
porto. Adesso te ne accorgi che il grosso è il numero.
Cioè, bisogna parlare adesso.
Certo che comunque, non so, l'aver presente lui continuamente, in modo cosciente, lungo la giornata, non so, è un traguardo che...
No, poi il dono suo, no, ma il dono suo, logico.
Questo è d'accordo.
Però, insomma, siate sempre in presenza.
Deve essere desiderio nostro.
Cammina nella mia presenza,
non possiamo,
sarai perfetto.
Non possiamo pensare minimamente che lui ci faccia un dono se noi non lo desideriamo così. Lui vuole perlomeno che noi lo desideriamo. Anche se ci riteniamo incapaci.
Ma poi se lo vuole, e siamo lì, come prima dicevo per la parola, se lui parla ci dà la capacità di capire. E se io dico, ma io non sono capace di capire, io mi rendo responsabile, capisci, di quello che dico. Perché se lui mi dirà, io non ti avevo fatto tonto. Dice, nelle cose tue, tu eri intelligente. E perché nelle cose mie non sei stato intelligente? Sei stato capace a capire i segni dei tempi. Se vedi il rosso la sera, se domani farà bello, eccetera, e allora... Sei stato intelligente nelle cose tue, perché non sei intelligente nelle cose mie? Quindi, problema di amore, problema di interesse.
Poi il pensiero...
Quindi non possiamo sottrarsi dicendo così, capisci? Questo è impossibile, inarrivabile. Ah, in quanto no, Dio me lo propone, Dio dice, cammina alla mia presenza e sarai perfetta. Me lo dice, e se me lo dice mi dà la possibilità. A te non lo dire.
E poi
quindi
il pensiero tuo, Eliso, è un po' il pensiero di Dio che premia i doni che ci dà, invece di premiare l'interesse. Cioè, è questo che voglio dire. Noi adesso potremmo montare in superbia, dire, dopo tutte queste cassette, dopo tutti questi discorsi, dopo tutte queste ore dedicate, guarda come siamo andati avanti, eccetera. potremmo farlo quel peccato lì. E invece Dio ci dice, guarda che le prostitute ti passeranno davanti, che in un attimo lui può fare mille secoli per uno. A noi sembra la nostra distanza sia minore da lui di quella di certi altri, e invece quegli altri lì magari di colpo ci scavalcano.
Ma io non pensavo assolutamente a quello, pensavo
ci scavalcano perché non è mica che loro abbiano avuto dei doni più grandi dei nostri, hanno coltivato di più il desiderio, io penso.
Sì, ha avuto più amore.
Quindi io mi attacco a sto desiderio perché mi sembra che sia un po' la chiave della cosa, di desiderare anche quando non mi sento voglia di desiderare.
Insomma, no. Io penso che il desiderio sia poi quello che ci salva, perché se io penso lungo la mia giornata, quando sei in giornata dura il grande di ogni 5 minuti dalla mattina alla sera, non ho presente Dio, sai, nelle cose più grosse, allora dico, insomma, letteralmente grosse, che indubbiamente mi vuol dire qualcosa, ma me ne accorgo che in quelle di normale amministrazione mi dis ogni 5 minuti, ma a volte il tempo sono anche più curto, le frequenze sono piccite e dai ancora più. E stai sempre, proprio perché stai per Zoom e stai tante altre robe.
Comunque, Elisa,
però sono convinto che così, Elisa, che i desideri.
Se invece tu riesci a avere quel desiderio lì, non pensi che sia quello il modo di essere in preghiera continua? Perché se tu continuamente senti il desiderio di una cosa, tu sei continuamente unito a quella cosa. Se tu sei innamorato di una donna, scusa, e continuamente hai il pensiero di lei, tu sei unito a lei, anche se stai togliendo i pidocchi a un cane.
Scusa, no, vorrei sentire, adesso, mai vorrei sentire l'altra parte. Vorrei sentire l'altra parte, cosa ne pensa. No, non ho mai ragione.
Adesso sto esagerando nelle parole.
Madonna.
Non ho mica,
no, ma è vero.
Non ho mai ragione tu. Ha ragione.
No, non ho mai perfettamente ragione. No.
Io penso che la preghiera nostra possa essere quella. Perché cosa vuoi che io dica di più al Signore? Signore, e poi lui lo sa. L'importante è che io riesca col mio pensiero a essere attaccato a lui.
Siamo sempre uniti. Però in realtà dobbiamo così. Insomma, perché non siamo sempre uniti.
Sono il primo a constatarlo.
Certo.
Però sono qui che dico. Se io riesco a desiderare quello, come lo desidero in tanti momenti della mia giornata, se io riesco a desiderarlo in tanti più momenti della mia giornata, Dio vuole solo quello, non vuole mica altro da me, lo sa che sono un incapace.
E allora io direi che la purificazione nostra, quindi la liberazione dalle colpe, dai peccati, da tutte le nostre mancanze, eccetera, noi la dobbiamo attingere proprio da questa unione, cioè è lui che... Non dobbiamo tanto preoccuparci di liberarci da certe colpe, da certe mancanze, dobbiamo preoccuparci di ecco, avere questa unione. Più noi restiamo in unione, più lui ecco, ci libera. Per cui, per un certo momento, capisci, oh, guarda... quello non mi pesa più, quell'altro non mi pesa più. Signore, sei tu. Ecco, è lì la liberazione. Ma attraverso che cosa è venuta questa liberazione? Attraverso lo sguardo a Lui, attraverso l'unione con Lui, attraverso il pensiero di Lui. Non sono io che certamente mi sono preoccupato, capisci, di liberarmi da certe mancanze. E per questo è così, non dobbiamo girare tanto attorno a quelle che sono le nostre colpe. Dobbiamo piuttosto preoccuparsi di guardare Lui, di coltivare molto l'unione con Lui. Poi Lui fa tutto. Lui dice, guarda a me, è la cura del sole. Insomma, stai esposto al sole e diventi nero. Ma se io voglio diventare nero senza guardare il sole e voglio mettermi della tinta attorno a una cosa l'altra, ma faccio tutta una cosa artificiale, in un certo momento resto quello che sono. Invece basta restare esposto al sole e capisci, il sole ti fa diventare nero. Vuoi purificarti, vuoi liberarti, guarda il sole, guarda il Signore, resta unito a Lui, pensa a Lui più che sia possibile, lasci guidare dal suo spirito, ti accorgerai che Lui ti libera da tutto. Ecco. Perché è Lui che fa, non siamo noi. E direi che questo è l'essenziale, bisogna attendere. Non tanto, poi dopo se fossimo anche, non so, neri di peccato, ma se ci mettiamo a guardare Lui ci fa bianchi più che la neve, ma è Lui che ci fa bianchi più che la neve. Cioè, l'importante è centrare lì, sai, noi sono tanti anni che parliamo, ma invece non abbiamo mai puntato tanto il dito su fatti morali, su capisci, eccetera. Quando piuttosto cerchiamo di conoscere il Signore, cerchiamo di avvicinarsi al Signore, capisci, eccetera, ascoltiamo il Signore, perché più noi ascoltiamo il Signore, più Lui ci trasforma, Lui ci libera, Lui ci purifica, Lui fa tutto. Ecco, direi sì. Bisogna centrare
è proprio la luce di quello che si è detto in tanti anni e che l'hai confermato tu con l'esempio di chi è innamorato di una donna,
certo,
che alla fine devi accusarti, e tutto si sintetizza in questa colpa, in una mancanza di amore, perché alle lei che se ti vedi bene una persona anche mentre ti gavi il puio al cane ti pensi,
ma certo, no.
Quindi anche mentre sono nelle grandi volessi bene a Dio, quindi non posso non registrare questo difetto,
va bene,
amore.
E va bene, e va bene, abbiamo questo difetto,
di questo immensamente
guardiamo di più il Signore,
perché ho la certezza dell'amore di Dio,
capisci? Comunque anche se noi notiamo abbiamo questo difetto, guardiamo di più il Signore, ci libererà da questo difetto, sì, quando e come Lui vorrà, e se ce lo lascia ringraziamo il Signore che ce lo lascia, capisci? Direi anche perché, perché se Lui me lo lascia ai suoi motivi, sai, San Paolo chiede: Signore, liberami, dice, ti basta la mia grazia, perché dice l'anima si perfeziona attraverso, ecco, attraverso la tribolazione, e quindi non ho voluto liberarlo. E beh, cosa avrà fatto San Paolo? Certamente, Signore, ti ringrazio che non mi liberi, lo sei tu, quindi è un bene per me, comprendi? Se noi guardiamo il Signore, accettiamo dalle mani sue tutto, perché tutto ha una significazione sua, anche le mancanze, capisci, che ecco, che si fanno. L'importante è guardare
bene. Cioè, da Lui viene noi la forza di amare.
Perché Lui lo sa, Lui lo sa che anche quello, noi abbiamo bisogno anche di quello. Perché magari se Lui ci libera da tutto, a un certo punto noi montiamo, capisci, e ci crediamo di essere... no. E allora Lui tocca con mano. Ma l'essenza è però questo.
Non dobbiamo però desiderare di amare di più.
Sì, no, l'essenza è quella, ecco. Guardare sempre Lui, insomma, tendere a Lui, conoscere di più. Ora, tu capisci che l'amore è una funzione della conoscenza. Ecco, vogliamo amare di più Lui, conosciamolo di più. Più noi lo potremo conoscere e più certamente lo ameremo. Perché chi lo conosce tanto non può fare a meno. Si arriva al punto in cui in paradiso non si può non amare. È una situazione di impossibilità. Perché abbiamo l'impossibilità nell'inferno e abbiamo l'impossibilità nel paradiso. Nel paradiso c'è l'impossibilità di non amare Dio, perché lo si conosce tanto. Allora, se la meta è quella, il punto su cui dobbiamo attendere, conoscimi tanto, ecco, cerca prima di tutto, vedi, cerca me, poi non preoccuparti di niente. Ma se tu cerchi prima di liberarti, di essere puro, per poi dopo conoscere me, non arriverai mai a conoscere me, perché sono io che ti libero. Quindi bisogna cercare, capisci, di fare questo salto, ecco, con tutte le nostre pene, con tutti i nostri mali, con tutte le nostre vergogne addosso, eccetera, guardare Lui. Signore, guarda, io sono arrivo carico di lebbra, eccetera, quanto, fa tu, fa tu. Io mi ricordo una volta, De Giorgi, se l'ha conosciuto, no? Professore De Giorgi, no? Questo qui è un povero uomo, sbandato, tutto quanto, nemmeno battezzato, niente. Cioè, dove è andato da Padre Pio, no? E Padre Pio gli dice, ma cosa vuoi da? E lui dice, ma io sono sposato e non sposato, non sono battezzato, eccetera. Dice, cosa ti posso fare? E lui, sai cosa ha fatto? Lui è un impulsivo, no? Ha detto, è il dao del tu, perché date, padre, guarda, hai la mia testa nelle tue braccia, e sei buttato con la testa, capisci, sulle gambe, lui. Fanne di me quello che vuoi, taglia, fare quello che vuoi, capisci? Ecco, è stato un gesto meraviglioso, capisci? Ecco, e lui l'ha liberato. Ecco. Ma per dire... Ecco, l'importante è questo, che ecco, avvicinarsi, darsi a Lui, comunque sia, sono carichi di male, lui è un tale centro di purificazione che ha la possibilità di purificare tutto, e sarebbe, capisci, sarebbe assurdo che non avesse la possibilità di purificare tutto. Quindi non è tanto vero girare attorno a quelli che sono, capisci, i nostri difetti, le nostre incapacità di amare, una cosa e l'altra, eccetera. Guarda Lui, cerca di conoscere Lui cambierà tutto. Ecco, direi che nella nostra giornata dobbiamo cercare di mettere più che sia possibile, ecco,
sì, guardare più Lui.
Guardare più Lui. Cioè, è la cura del sole. Ecco. È la cura del sole.
Anche pensando questo, non solo non dobbiamo giudicare nessuno, ma neanche noi stessi. Dobbiamo riconoscere la nostra povertà.
Nemmeno noi stessi.
E lasciarci formare.
Sì, Signore, guarda, anche lì, certamente direi non dobbiamo nemmeno per quasi conoscere tanto noi stessi. Ci conosce Lui, Signore, tu lo sai chi sono. Quando io vado da un medico, dico, non gli chiedo, lo sa Lui qual è la mia malattia, ciao, chiuso, non se parli.
Per fortuna che arrivi, guarda, perché mi voglio dirti qualcosa, sapete,
va? È un cattivo
esempio.
Va bene, è anche un difetto, anche pazienza, anche quello, sì. Però dico, chi va dal medico si affida.
Dovrebbe essere.
Dovrebbe essere così. Così.
Dovrebbe.
Non so, siete convinti, Teresa? L'essenza è quella. Non dobbiamo avere paura di avvicinare il Signore anche se siamo carichi di male. Perché è Lui che ci guarisce, è Lui che ci libera. Ecco. L'importante è dire ogni giorno, cercare di avvicinarci il più che sia possibile, di conoscere il più che sia possibile Lui. E siccome Lui ci mette, dice, il regno di Dio è dato a coloro che lo vogliono, vuol dire che Lui si rende accessibile, no? Se lo dà nelle mani, e guarda, qui tutte le mie parole attraverso le quali io mi faccio conoscere. Vuoi mettere l'amore? Guarda, assimilane, penetrale, conoscili, vero? E quanto più le conoscerai, quanto più le mangerai, tanto più mi conoscerai. Lui ha reso il suo regno, la sua verità, eccetera, accessibile a noi. Ce la metta lì, non c'è che da servirti. Ecco, la lettura bella finita. E come si chiamano le mense calde, no? Sì, i piatti, basta, il Signore c'è con il Vangelo, pronta. Tavola pronta, ecco, ce la mette lì, ognuno si può servire quello che vuole. Certamente ci ha dato nelle mani, ci ha messo tutto nelle mani, e vedi che la responsabilità è dentro sono nostro, perché noi possiamo dedicarci a Lui 24 su 24 se lo vogliamo, e possiamo dedicare a Lui magari 5 minuti oppure nemmeno quello. Insomma, però Lui il mangiare ce l'ha messo a disposizione. Quanto più vero, tu vuoi crescere, tanto più, guarda, è lì a disposizione.
Scusa, fermati su quel se lo vogliamo che tanta forte, perché a me in certi mattini parla, lo Signore fa che tu te lo così un che te ne dai la sanità.
Ma lui le fa, ecco, forse
non ha ancora nel passare 10 minuti.
Che scudanare.
Ho già 20 anni, già fai magari un po' contro la carità.
Sì, è il nostro volere che non sappiamo fino a che punto sia sincero.
Anche quello.
Crediamo anche di volere.
Sì, crediamo di credere, crediamo
ma
di volere.
Ma la cosa è che la vogliamo proprio è ancora un altro colore.
Guarda che quando noi una cosa la vogliamo proprio, ci comportiamo in modo ben deciso, ne sappiamo ne quello, quando la vogliamo veramente. Ne?
Eppure,
non c'era mica tanto a vuoto.
Eppure, San Gesù non lo vuoi?
Ah, beh, certo. Sì,
sì. A me mi è così sincera quando rivolgo la sua rivocazione, con gita a comportamento, sì, avevo presente.
Comunque, resta il fatto che quando che ha ragione lui, quando vogliamo realmente una cosa, non ce lo stiamo mica a dire che siamo sinceri. Facciamo tutto quel che è possibile fare per
avere.
Senza dire che lo vogliamo.
Senza nemmeno dirlo, perché uno lo vuole subito, capisci? Lo vuole, decisamente.
Se lo vogliamo con tutto noi stessi.
Non da guarire la volontà,
no.
È una conseguenza.
Sbagliato tutto.
Sbagliato tutto.
Aspettate.
Dice il medico, ho sbagliato tutto. Ci faccia dare la ricetta.
C'entra anche la
una conseguenza è un campo di proiezioni, ci ha spiegato.
Campo di proiezioni,
no? Dipende pensiero. Dal pensiero che abbiamo.
Siamo dei satelliti illuminati da Lui.
Bisogna guardare, imparare a guardare, guardare Dio, mantenersi esposti al sole, fare la cura del sole.
Non c'entra
la
nostra.
Fare la cura del sole, stai lì esposti al sole.
Dammi te l'ombra. Lui ti dà la volontà.
Cammina alla mia presenza.
Siamo da sole e non abbiamo bisogno di lui.
Cammina alla mia presenza e sarai perfetto. Quante volte?
Ma non conviene andare avanti. Perché la volta scorsa c'è un altro versetto 20.
Non conviene andare avanti. Io proporrei adesso di fare 5 minuti di silenzio, che abbiamo il tempo di pensare un attimo a quello che abbiamo sentito. Perché se no poi lo perdiamo, usciamo fuori e ci prende subito qualcosa.
5 minuti? 5 minuti.
Quell'uomo che segue unito alla vita si aspetta la vita, se invece vede sono vita.
Teresa.
Non c'è la via.
L'argomento della confessione da cui siamo partiti quando ho accennato lui, per me è questione di certo il problema del peccato, che Questo bellissimo lui si sintetizza nella mancanza di demora. Mancanza di demora è dovuta essenzialmente, penso in questi 5 minuti di silenzio, a una debolezza di volontà e a uno scarso desiderio. Debolezza di volontà e scarsità di desiderio che, contrariamente a quanto forse ho pensato per tanto tempo, non possono essere corretti da un'iniziativa personale, quanto da rimettersi totalmente all'iniziativa di Dio. Proporzionalmente a rimettersi a questa iniziativa, direi si rafforza la volontà, si rafforza il desiderio e quindi diventa più appassionato l'amore.
Certo.
Quindi diventa più facile restare in permanenza dinanzi a questa presenza, a questo sole, e quindi avere questa continuità di adesione alla sua volontà.
Lasciarsi trasformare, avere più fede, credere che Gesù è il nostro trasformatore, che Dio è quello che può tutto.
Se questo aspetto positivo di guardare più a Lui che non guardare noi, no? E allora lo volevo collegare col pensiero di ieri sera. Non so se ieri sera, comunque un pensiero che è un po' che mi accompagna, che tutto quello che avviene, avviene per me, no? E quindi, non so, anche i fatti di delinquenza o la guerra che vedo, le notizie di cronaca, diciamo, è Dio che parla a me, per me, farmi capire lo specchio, ieri sera si parlava appunto di è lo specchio della mia anima. E allora pensavo, forse più che vederlo come uno specchio della mia anima, che potrebbe anche in qualche volta demoralizzarmi, perché dico, ma è possibile che sia proprio tanto delinquente? Lo sarò di più di quello che immagino, però e c'è di fronte a certe scene è proprio da sentirci schiacciati se io credo proprio veramente che hai fatto per me, no? A un certo, o non ci credo, ma se ci credo, se lo penso in serio, ci si può sentire schiacciati. Allora volevo venirmi, non so, il pensiero di stasera mi pare che mi venga in aiuto, non so, cioè che forse devo vedere in queste cose, più che l'aspetto negativo, un invito che il Signore mi dice, guarda, se tu non guardi a me, altro che così diventi.
Che Dio opera sempre per salvarci, non per giudicarci.
Ecco, quindi non importa che io sia così o non sia così.
Anche ieri sera avevamo accennato insieme che tutte le opere il Signore le fa non per giudicarci e condannarci, quindi guarda tu sei questo, no, ci apre sempre una speranza. Cioè, ci
però nello stesso tempo ci mette lo specchio davanti.
No, certo.
E anche per dirci che il tempo passa, scorre.
Sì, certo, certo. Qui ci dà lezioni in continuazione di orientamento, di urgenza, non so, sì. No. So parlare non è soltanto capisci una parola unica,
sì, è tutta una gamma. Di... prima anche io soffro molto quando sento certi fatti, no? E poi pensando allo specchio, perché già il mio figlio non ha parlato, e allora il corpo aiutami a non perdere tempo.
Stavo pensando una cosa che proprio il nostro io riesce a nascondersi così bene che qualche volta si nasconde anche nella volontà nostra di fare qualcosa per Dio, mentre invece e noi dobbiamo avere solo la volontà che Dio faccia Lui.
Sì. Riusciamo a contestare le storie da noi per te. No, è vero. Riusciamo a ingannarci.
Noi siamo talmente facili a disperdersi che con la migliore delle intenzioni deviamo, andiamo fuori strada, non ce ne accorgiamo.
Il figlio di Dio dice che da solo non può fare niente, se non deve fare. E noi dobbiamo trovarci in questa situazione qui, che se convinti di fare niente, se non vediamo sì. Il Padre che ci dice e capisce e ci orienta o ci fa fare.
Allora, ultimamente direi.
Invece noi ci agitiamo sempre, sai, su questo vuole fare e vuole fare.
Domenica 4 marzo 1979.